lezione numero 26, terza parte, corrispondente alla giornata di lunedì 18 maggio. Allora, questa divergenza è una divergenza radicale perché nella critica che Figa rivolge a Gadamer si evidenziano anche, diciamo, le premesse, le diverse premesse dei loro rispettivi discorsi, no? Quindi noi siamo naturalmente interessati a comprendere, no? Ad approfondire le critiche che Figa fa a Gadamer, ma allo stesso tempo siamo altrettanto propensi a vedere fino a che punto queste critiche siano fondate Allora, abbiamo visto che l'istanza da cui muove Gadamer è diversa da quella che muove il discorso di Figal. Emerge esattamente in questo punto dove per Gadamer l'opera ha la capacità di farci penetrare nell'essenza della cosa di cui parla. E dunque una conoscenza dell'essenza non è semplicemente una conoscenza della cosa vista da un certo punto di vista, scusate il gioco di parole, ma è viceversa una conoscenza che non è semplicemente più approfondita, non è in ballo una considerazione di ordine quantitativo, si tratta proprio di un salto qualitativo, si tratta del passaggio da una conoscenza che è sempre una conoscenza parziale a una conoscenza che per come Figal legge Gadamer dovrebbe essere una conoscenza totale, perché se c'è in ballo l'essenza è qualcosa che non può essere colto in maniera parziale. Se si dà una intuizione, un atto di coglimento, di comprensione, di concettualizzazione dell'essenza, cioè se l'essenza a un certo punto si mostra nell'integralità dei suoi momenti, dunque si mostra in maniera totale, in maniera globale. Questo però, diciamo, riduce il problema della totalità dell'essenza a qualcosa che può essere effettivamente detto, cioè tradotto pienamente in una forma linguistica e soprattutto in una forma concettuale. Cioè questo vale se l'essenza di cui si parla è un'essenza di tipo filosofico, e cioè un'essenza cosiddetta astratta, che può essere formalizzata e ridotta alla forma di un giudizio e alla forma di un concetto. Ma Gadamer sostiene, e questo Figa lo sa benissimo, che ci può essere una versione della essenza che ha quindi una connotazione di verità che non è traducibile fino in fondo in forma diciamo concettuale. Questa è la posizione di Gadamer, naturalmente, cioè una dimensione che non è più quella sensibile, materiale, che dunque ha a che fare con qualcosa di immateriale e di invisibile, che è a tal punto però diciamo invisibile da non rendersi mai del tutto visibile, cioè si può palesare, si può mostrare, ma anche quando si mostra non si mostra mai completamente. Questo è il punto. Dunque, qui Figal, diciamo, vuole costringere il discorso di Gadamer entro delle maglie, delle strettoie che sono in qualche modo improprie, perché Gadamer si è già smarcato sin dall'inizio da questo tipo di costrizione e quindi non può essere sottoposto a una prova che per lui non è idonea, non è corrispondente a ciò che diciamo ha in mente. Gadamer pensa di poter parlare dell'essenza in un modo che non sia, diciamo così, deterministico, cioè ha in mente una identità dell'essenza che ammette dentro di sé la molteplicità, una molteplicità che non è solo quella dei tanti aspetti della stessa cosa che noi vediamo sotto i nostri occhi, perché questo punto lo sa bene anche Figal ed è naturalmente il primo a riconoscere che l'identità dell'essenza si sposa con la molteplicità degli aspetti percettivi di una cosa. Questo lo sa bene, la sua obiezione non è questa, è che le rappresentazioni non sono degli aspetti di una cosa. Esattamente questo è il punto. Ma Gadamer avrebbe, e dunque le rappresentazioni godono di una libertà e di una varietà che non è concessa agli aspetti di una cosa, che appunto ci fanno vedere sempre la stessa cosa da punti di vista diversi. E dunque costringono i vari aspetti a stare al chiodo, per così dire, ad essere sempre e comunque aspetti della stessa cosa, a tornare quindi sempre nel punto di partenza, che è la stessa cosa. Gadamer, diciamo, ritiene semplicemente questa obiezione come impropria, perché l'identità di cui parla è una identità che è un'identità aperta in cui possono scaturire, da cui possono scaturire versioni anche molto diverse, in qualche modo imprevedibili, che arricchiscono addirittura questa identità, che dunque non ha il problema di riportare ogni singola interpretazione al punto di partenza e ribadire che vince sempre, diciamo, l'identità sulla differenza. Per Gadamer, la varietà è anche un arricchimento imprevisto, imprevedibile, e dunque parlare di essenza e di conoscenza dell'essenza per lui non equivale a, come dire, costringere la varietà delle interpretazioni in uno schema di identità modellato sulla cosa percettiva. Mi fermerei qua, ci sarebbero ancora altre cose da dire, perché in realtà dobbiamo procedere, abbiamo ancora un paragrafo molto importante, il paragrafo 11, da affrontare, e però capite bene, ormai siamo agli sgoccioli del test, del corso, il paragrafo 12, che pure io avevo messo in programma, il paragrafo 12 del testo di Figal, non riusciremo a leggerlo insieme e quindi diventerà puramente facoltativo, no? Questo lo dico sin d'ora. Mentre cercherò di parlarvi nell'ultima ora del corso, che vorrei tenere, cioè l'ora corrispondente alla giornata del 20 maggio, vorrei parlarvi seppur in maniera molto breve, molto schematica, visto il tempo a disposizione, di questo saggio gadameriano sulla diversità delle lingue. Sarà non la 45esima ora, fine, diciamo, formale, burocratica del corso, ma la 46esima, l'ora di mercoledì, quindi sforiamo di un'ora, facciamo un'ora in più, vi chiederò di resistere ancora per un'ora, abuserò della vostra pazienza, ma insomma penso che sia utile questo ritorno finale a Gadamer. Dunque, il tempo non è molto a disposizione, che abbiamo a disposizione è scarso, e quindi cerchiamo di passare al paragrafo 11, dove Gadamer sostanzialmente fa quello che ha già fatto nel paragrafo 9, cioè, scusate Figal, cerca di dare una descrizione del modo in cui noi leggiamo un testo. Il paragrafo 10, su cui stiamo ancora lavorando, viceversa è stato un paragrafo di diciamo riflessione sganciata da una vera e propria descrizione di un'esperienza. In questo paragrafo, nel paragrafo 10, abbiamo visto che Figal introduce un nuovo concetto, quindi fa procedere la sua riflessione introducendo il concetto di rappresentazione, analizza questo concetto da vari punti di vista, ne discute la rilevanza, cerca di evidenziarne la struttura interna parlando di questo rapporto tra attuazione e riferimento, e si misura anche, diciamo, in maniera critica con altre versioni di questa idea di Darstellung, no? Non da ultimo appunto con Gadamer. Quindi è un paragrafo dove Figal, diciamo, aggiunge carne al fuoco, per così dire, ma non ci ha ancora fatto vedere come questa carne verrà poi concretamente cucinata, no? Il paragrafo 11, che ha questo titolo un poco strano, Ricognizione rappresentativa, io non concordo molto con la scelta del traduttore, che peraltro è un ottimo traduttore, un ottimo studioso, di utilizzare il termine ricognizione per questo infinito sostantivato che è Erkennen. Naturalmente credo che abbia le sue buone ragioni, ma il termine ricognizione in italiano ci porta in un ambito che è, diciamo, non tanto conoscitivo quanto esplorativo. È vero che per il modo in cui il testo affiora c'è questo aspetto di un panorama che dà latente si rende sempre più visibile. L'ultimo verbo usato, l'ultima espressione usata nel paragrafo 10 è appunto sichtbar machen, cioè rendere visibile. Rappresentare è un rendere visibile, no? Questa è la conclusione del paragrafo da cui si riparte. Quindi, rendendo visibile, rende visibile anche a una ricognizione, no? A uno sguardo esplorativo, uno sguardo panoramico, ma questa conoscenza è una conoscenza anche, diciamo, che non si dà semplicemente a una ricognizione, perché la ricognizione ha in mente soprattutto, cioè punta soprattutto a identificare la posizione reciproca di certe cose nello spazio, no? È una ricognizione che serve a orientarsi, a ritrovarsi, no? Vuole accertare qualcosa, vuole accertarsi di qualcosa, no? In primo luogo vuole mettere alla prova la propria capacità di orientamento, no? E invece qua appunto c'è come un rendersi sempre più visibile, sempre più riconoscibile, no? Di qualcosa che affiora, quindi una conoscenza che in qualche misura ha più i connotati quasi del riconoscimento che della ricognizione. Comunque, al di là di questo, il problema è il seguente. Abbiamo visto che questa idea di rappresentazione produce degli effetti, un effetto appunto di tipo conoscitivo o riconoscitivo, no? Nel senso che attraverso l'esposizione noi veniamo posti nella condizione di vedere meglio, più distintamente, qualcosa che è stato messo in risalto dalla esposizione stessa, no? Quindi siamo piuttosto nel campo della riconoscibilità, del riconoscimento. In questo senso ricognizione può risultare discutibile. Ma oltre a questo c'è sempre il problema di capire. E facciamo tutto questo perché la rappresentazione si è in qualche modo resa simile, no? E rendendosi simile a qualcosa ha permesso a questo qualcosa di mostrarsi. E mostrandosi questa cosa esercita anche un potere di cambiamento su di noi. Tutte queste cose le abbiamo dette, no? Poi però Figal ci avverte, guardate che il discorso non è finito qua, insomma, no? Perché poi dobbiamo fare i conti concretamente con la maniera in cui questa cosa si rende effettivamente visibile. Abbiamo, come dire, anticipato una parte del problema, no? Quando la cosa si rende visibile, produce quegli effetti che sono effetti, diciamo, di contagio emotivo ed effetti anche conoscitivi. Ma non ci siamo ancora posti il problema. Questo ce l'ha detto Figal in maniera del tutto preliminare, interlocutore, ma non abbiamo ancora visto come concretamente questa cosa emerge, no? Quindi abbiamo anticipato qualcosa, ma poi resta, diciamo, da vedere in che modo, sto leggendo a pagina 265, in che modo il fare rappresentativo, poco al di sopra della metà della pagina, in che modo il fare rappresentativo è nel contempo un accadere, vale a dire l'emergere di una cosa. Ricordate che alla fine del paragrafo 9 eravamo alle prese con lo stesso problema, no? C'è un fare, stavamo parlando di un'esecuzione musicale, c'è un fare, c'è quindi un'attività interpretativa, un'esecuzione, un Aufführung da parte di qualcuno, un orchestrale. In questa esecuzione, a un certo punto, quando l'esecuzione è particolarmente riuscita, noi sentiamo la presenza della cosa, l'accadere della cosa. Abbiamo cercato di farci dire da Figal che cosa intendesse un po' meglio, perché c'è sempre in mezzo questa dimensione di estraneità che in un qualche modo viene portata al linguaggio, ma anche quando viene portata al linguaggio resta sempre diversa dalla sua interpretazione. no? Ecco, qua sostanzialmente si ripropone qualcosa di simile, ma si ripropone lo stesso problema sostanzialmente, solo che adesso Figal decide di affrontarlo cercando di farci vedere in che modo il testo si sviluppa nella rappresentazione. Ancora una citazione diretta da pagina 265, più o meno alla metà, perché il testo si sviluppa un po' come si sviluppavano i vecchi negativi fotografici. Io so che c'è qualcuno tra voi che si occupa di fotografia, non so se ha mai sviluppato una, diciamo, un negativo, un rullino, con il vecchio sistema, cioè non so se qualcuno di voi ha avuto l'esperienza di sviluppare in proprio, nella propria, diciamo, camera oscura, no? Un rullino con tutta la procedura relativa appunto al negativo fotografico, no? Alla fine, naturalmente, la carta, diciamo, fotosensibile che è stata impressionata diciamo attraverso l'ingranditore, questa carta viene collocata in una soluzione di sviluppo che serve proprio a stampare, come si dice, la fotografia. In realtà la fotografia affiora dalla carta, no? Questo è il momento più emozionante perché questa carta, questo foglio di carta fotosensibile che prima è appunto bianco, a un certo punto è come se si autoimpressionasse. Ecco, questo è lo sviluppo, questa è la fase dello sviluppo e nel corso della rappresentazione noi abbiamo qualcosa di simile a questo affioramento del testo, no? Che quindi se anche sembra qualcosa di magico, no? La rappresentazione, sto leggendo le ultime righe del paragrafo 10, la rappresentazione ricava il suo testo nel modo in cui nel laboratorio fotografico il processo chimico trae dalla superficie esposta della carta l'immagine. Ecco, questa immersione, che è anche un affioramento, che ha a che fare con la vecchia tecnica delle fotocamere, diciamo con pellicola, e che dunque precede l'avvento, diciamo, delle fotocamere digitali.